Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Sostengo, disse Andrew Stuart, che le probabilità sono in favore del ladro, il quale certamente sarà un uomo abile. Via, rispose Ralph. Non v'è più un paese nel quale possa rifugiarsi. Ah, questo poi. Dove volete che vada? Non lo so, rispose Andrew Stuart. Ma dopotutto la terra è abbastanza vasta. Era tale in altri tempi, disse a mezza voce Phileas Fogg. Come in altri tempi? O che si è forse rimpicciolita la terra, per caso? Certo, rispose Gautier Ralph. Sono del parere del signor Fogg, la terra è diventata più piccola perché ora si può percorrerla 10 volte più presto di 100 anni or sono, e appunto ciò, nel nostro caso, renderà più rapide le ricerche. Ma renderà anche più facile la fuga del ladro. Bisogna ammettere, signor Ralph, che avete trovato una maniera divertente per dire che la terra sia rimpicciolita. Così, dato che ora si può fare il giro di essa in 3 mesi. In 80 giorni soltanto, disse Phileas Fogg.
È un passo tratto da Il giro del mondo in 80 giorni, l'opera di maggior successo dello scrittore francese Jules Verne, pubblicata nel 1873. La straordinaria impresa immaginata nel libro è possibile anche grazie all'apertura del canale di Suez in Egitto nel 1869, esattamente un secolo e mezzo fa. Il nuovo canale artificiale navigabile tra Porto Said nel Mediterraneo e Suez nel Mar Rosso permetteva la navigazione diretta dal Mediterraneo all'Oceano Indiano. Per raggiungere l'India non era più necessario spingersi nell'Oceano Atlantico e circumnavigare l'Africa lungo la rotta del Capo di Buona Speranza. I vantaggi del nuovo canale erano giganteschi. Per esempio, una nave in partenza da Londra poteva accorciare la navigazione di quasi 9.000 chilometri. La grande impresa di tagliare l'istmo di Suez era stata tentata già nell'antichità. Vi riuscì, forse una prima volta, l'imperatore persiano Dario I nel V secolo avanti Cristo, dopo la conquista dell'Egitto. Ma presto, le sabbie del deserto ingoiarono nuovamente il canale. Nel 500 alcuni mercanti veneziani, preoccupati per le nuove rotte scoperte dai portoghesi, proposero ai sultani mamelucchi di tracciare nuovamente la via d'acqua. Ma solo con la spedizione in Egitto di Napoleone Bonaparte nel 1799 il progetto del canale di Suez torna d'attualità. Tutto diventa più facile quando, verso la metà dell'Ottocento, si scopre che i due mari messi in comunicazione dal canale sono sullo stesso livello e dunque non serve un costoso e complicato sistema di chiuse. Tra il 1859 e il 1869 una compagnia francese, la Compagnia Universale del Canale di Suez, guidata da Ferdinand de Lesseps, realizza la gigantesca opera dapprima a forza di braccia, poi con moderne macchine, appositamente concepite per lo scavo. In quel novembre 1869 tutta l'Europa guarda all'Egitto. Per celebrare l'inaugurazione del canale, Ismail Pascià, che divide Egitto, commissiona un inno a Giuseppe Verdi, offrendo una somma cospicua, ma il grande musicista rifiuta, assai dignitosamente, spiegando che lui non scrive musica d'occasione. Tuttavia, 2 anni dopo, trovato il giusto soggetto e l'ispirazione, al Cairo viene messa in scena la prima rappresentazione dell'Aida. Arianna Risirotta, Università di Pavia, in quel fatidico 1869, quando fu inaugurato il canale di Suez, che cosa stava succedendo in Europa e di cosa si discuteva in Europa?
Allora, il 1869 è stato in Italia, in Europa, ma direi nel mondo, un anno strano e mirabile nello stesso tempo, schizofrenico, visionario, immaginifico, fatto di eccessi e contraddizioni. A partire dal clima, è stato un anno di incredibili aurore boreali, visibili da molte parti in Europa, di scosse telluriche, di alluvioni. In dicembre l'Arno esce a Pisa. Un inverno gelido che si apre in Italia con i moti e contro la tassa sul macinato, e un'estate torrida che fa scappare ad esempio i parlamentari da una Firenze insopportabile, dove un giovanissimo Giovanni Verga sta scrivendo Storia di una capinera rimpiangendo il fresco della sua isola siciliana. È un anno però anche di conquiste della tecnica e della scienza. Oltre all'istmo di Suez, quindi il completamento e l'apertura del canale, il 6 marzo Dmitri Mendeleev presenta in pubblico la tavola periodica degli elementi alla Società Chimica Russa. In Francia Jules Verne sta finendo di redigere 20.000 leghe sottomarine, un romanzo visionario di viaggi sottomarini che uscirà nel 70. Il 15 giugno 1869 John Wesley Hyatt negli Stati Uniti brevetta la celluloide, destinata a rivoluzionare la fotografia e a consentire la cinematografia. Il 4 novembre esce il primo numero della rivista Nature. Da poco è in funzione l'Atlantic Cable, che consente la comunicazione telegrafica tra le due sponde dell'Atlantico, e in Nord America si sta finendo di completare la ferrovia transpacifica. Quindi è un'Europa che si globalizza, è un mondo che si rimpicciolisce. Nell'impresa del canale, che è il protagonista di questa puntata, hanno creduto uomini come Pasquale Revoltella, un veneziano stabilitosi a Trieste, che nell'impresa investe capitali, uomo vicino agli Asburgo, perché no, visionario e coraggioso, ma che muore pochi mesi prima dell'inaugurazione e quindi non riesce a vedere di persona il sogno della sua vita, però le sue carte e i modellini del canale sono ancora oggi ammirabili nel Museo Revoltella a Trieste. Nel 69 in Italia fioriscono instant books, pamphlet dedicati al canale, in un'ondata di ammirazione per la natura piegata dall'uomo. Venezia è rimpatriata da poco nel seno della nazione italiana da 3 anni, e Venezia come porto spera di poter approfittare di questo nuovo traffico verso l'Egitto, ma il governo le preferisce la Genova dei Rubattino. Basti pensare che le prime tratte per Alessandria, Port Said, Ismailia e Suez le gestisce Rubattino. Un viaggio di andata e ritorno da Genova o da Livorno in prima classe costa 700 lire in oro, 500 in seconda classe, partenze ogni 10 giorni.
Questo allargamento degli orizzonti dà anche la sensazione di un mondo che diventa più grande e un'Europa più piccola.
Sì, siamo di fronte al fenomeno che Jeffrey Barraclough ha chiamato the dwarfing of Europe, cioè la nanificazione, il rimpicciolimento di un'Europa che è di fronte a quella che un altro grande storico, Raymond Betts, ha chiamato l'alba illusoria dell'Europa, cioè un'Europa che pensa di essere all'inizio di un'era di egemonia e di espansione senza limiti, e che in realtà è all'inizio di un'implosione. L'anno successivo è il 70, quindi un anno in cui l'Europa entra in crisi col conflitto franco-prussiano, ma ricordiamoci anche di un 1873, 4 anni dopo il 69, cioè la prima grande crisi economica della storia del capitalismo maturo, una crisi di sovrapproduzione che consente riflessioni ai più pessimisti, ai meno invaghiti del positivismo e delle sorti progressive dell'umanità, e mette in circolo in Europa la prima paura di recessione e anche le prime larvate tendenze antisemite.
Barbara Curli, Università di Torino. Come abbiamo visto, la costruzione del canale di Suez era stata già tentata in passato. Era un'impresa particolarmente complessa dal punto di vista tecnico?
In parte fu una gigantesca impresa. In parte però non presentò tutti quei problemi tecnici che alcuni si erano aspettati prima. Ci furono dei tratti di deserto che furono particolarmente difficili da scavare, si trovarono delle rocce, peraltro degli ingegneri italiani con contribuirono molto al taglio di queste parti particolarmente difficili. L'impresa di Suez fu difficile soprattutto dal punto di vista economico, finanziario e diplomatico.
L'Egitto era allora parte dell'Impero Ottomano. Che cosa comportava questa circostanza?
Fu una complicazione diplomatica, diciamo così, perché era formalmente ancora provincia dell'Impero Ottomano, però si stava lentamente distaccando e cercando una propria autonomia sotto Mohammed Ali. L'impresa di Suez, gli interessi economici, finanziari, europei in Egitto in quegli anni, non dimentichiamo l'interesse europeo nella coltivazione del cotone, in particolare negli anni della guerra civile americana, anni 60 dell'Ottocento, quando appunto gli Stati Uniti temporaneamente escono un po' dal mercato mondiale del cotone, questo valorizza molto il ruolo dell'Egitto e gli investimenti europei in Egitto. Tutti questi interessi europei in Egitto naturalmente sono anche sfruttati dal Khedive proprio per costruirsi una propria autonomia dalla sublime porta di Costantinopoli.
Il canale di Suez è legato al nome di un grande diplomatico e imprenditore francese, Ferdinand de Lesseps, un personaggio di grande personalità a capo della compagnia del canale di Suez.
Ferdinand de Lesseps fu un personaggio anche piuttosto controverso, devo dire, che perseguì questo progetto del taglio dell'istmo con una tenacia e una visionarietà sicuramente straordinarie. Lesseps era un diplomatico, figlio di un diplomatico, Mathieu de Lesseps, che era stato nel corpo consolare di Napoleone. Lo stesso Ferdinand de Lesseps fu un diplomatico che ebbe la possibilità, viaggiando e lavorando nei vari consolati francesi nel Mediterraneo, dall'Italia alla Spagna, fra l'altro la madre era un'aristocratica spagnola, a Tunisi, al Cairo, ad Alessandria, aveva avuto la possibilità negli anni di entrare a contatto, di conoscere bene un po', diciamo, tutte le classi dirigenti mediterranee dell'epoca, in particolare quelle ottomane, e in particolare era entrato in contatto e era diventato molto amico del figlio del Khedive d'Egitto, Said, che poi sarà, al momento della sua successione appunto al governatorato dell'Egitto, sarà colui che darà a Lesseps la concessione per la costruzione del canale. Lesseps si mosse con grande abilità, con grande passione, grande tenacia negli ambienti sia diplomatici quindi, ma anche negli ambienti economici e finanziari europei. Fece moltissimi viaggi in Inghilterra, in Francia, in Italia, a Torino, per propagandare questo progetto e soprattutto per ottenere i finanziamenti, naturalmente per finanziare il taglio dell'istmo.
Quanto lo Stato francese era direttamente coinvolto?
È un progetto di finanza francese, della grande imprenditoria francese sotto il Secondo Impero. Fu però anche molto voluto da Napoleone III e dalla imperatrice Eugenia, che infatti presenziò anche alla cerimonia di apertura del canale. Fu una delle grandi sostenitrici di Lesseps, fra l'altro anche dal punto di vista politico. La Francia sostenne naturalmente sempre questo progetto, sempre con molta cautela, tuttavia, per non inimicarsi troppo l'Inghilterra, che in quel momento, inizialmente, diciamo negli anni 50, quando si comincia a parlare del taglio dell'istmo, e poi nel 56 viene creata la Compagnia Universale del Canale di Suez, che avrebbe realizzato appunto il taglio dell'istmo. In quegli anni l'Inghilterra era ancora fortemente avversa al progetto del canale. Inizialmente l'ostilità inglese era dovuta intanto alla rivalità con la Francia. Palmerston e la classe dirigente vittoriana temeva che, come disse Palmerston, il Mediterraneo diventasse un lago francese. Non dimentichiamoci che la Francia aveva conquistato l'Algeria qualche decennio prima, si stava espandendo nel Mediterraneo e avrebbe potuto, con il controllo di un eventuale canale, in caso di guerra, chiudere l'accesso all'India e in particolare in quel momento alla valigia delle Indie che passava, cioè il sistema postale britannico imperiale che passava attraverso l'Egitto, l'Alessandria a Suez, su cammelli con una serie di mezzi di trasporto ancora rudimentali. ragione per la quale gli inglesi avevano cominciato a costruire le ferrovie in Egitto. Quindi gli inglesi temevano intanto, sia che dal punto di vista politico che dal punto di vista tecnico, i francesi potessero ostacolare il progetto di infrastrutture inglesi in Egitto, in particolare appunto le ferrovie. La compagnia che gestisce il passaggio dal canale, il canale viene aperto alla navigazione nel 69, la compagnia rimane una compagnia largamente francese, 2/3 delle sottoscrizioni sono francesi. Nel 1875 il governo inglese rileva parte delle azioni, quindi diventa uno dei maggiori azionisti. Dal punto di vista giuridico, la compagnia è una compagnia egiziana, anche se la sede è a Parigi. Nel 1882, in seguito all'occupazione militare inglese dell'Egitto a difesa del canale, il canale cambia, diciamo, il suo status internazionale, anche perché entra a pieno titolo nella geopolitica imperiale. Nel 1888, infatti, anche come conseguenza appunto della mossa inglese, c'è la cosiddetta Convenzione di Costantinopoli, che è firmata dalle grandi potenze dell'epoca, che stabilisce la libertà di navigazione del canale in pace e in guerra e il libero accesso di tutte le grandi potenze marittime appunto al canale.
Barbara Curli, l'Italia allungata nel Mediterraneo era per così dire sulla via aperta dal nuovo canale, ne ebbe dei vantaggi?
Fu in parte una delusione, nel senso che furono molto alte le aspettative per esempio i porti italiani, il commercio italiano al momento appunto dell'apertura del canale. Ci si accorse però nei decenni successivi, diciamo a cavallo del secolo, che in realtà era tutto il sistema marittimo e portuale da ripensare, e quella che fu allora così definita la Grande Italia Marittima era in realtà restata indietro rispetto alle altre potenze marittime europee.
Qual è il significato profondo della costruzione del canale di Suez nella storia dell'Ottocento?
Era il passaggio tra l'est e l'ovest, tra nord e sud. Fu presentato come un incontro di civiltà, in realtà fu anche quella che fu chiamata la highway, no? La grande autostrada per le Indie e per l'imperialismo europeo. Fu un luogo di passaggio anche dal punto di vista storico, perché segna una trasformazione dell'imperialismo europeo. Basta pensare alla possibilità che il canale aprì per l'avventura coloniale italiana, che probabilmente non ci sarebbe stata se non ci fosse stato Suez. L'arrivo verso il Corno d'Africa, prima in Eritrea, poi sulla Somalia e infine negli anni 30 l'Etiopia, è stata la costruzione di un colonialismo italiano che è passato attraverso Suez.
Lungo il canale di Suez con le nostre truppe coloniali in viaggio per l'Africa orientale. Come si vede, il morale di questi magnifici soldati dell'Italia fascista diventa sempre più alto man mano che ci si avvicina alla meta.
All'inizio l'Egitto era padrone del canale insieme alla Francia, poi il suo posto fu preso dall'Inghilterra. Il tempo del riscatto giunse finalmente nel 1956, quando il presidente egiziano Nasser annunciò la nazionalizzazione del canale di Suez, scatenando però una guerra con Gran Bretagna, Francia e Israele.
Siamo negli anni della guerra fredda, della decolonizzazione, del sorgere del nazionalismo arabo, di cui Nasser è uno dei campioni naturalmente in quegli anni. La crisi di Suez del 1956 è molto interessante e ha appunto attratto così tanto l'interesse degli studiosi, proprio perché può essere considerata intanto una delle grandi crisi, o se vuoi una delle prime grandi crisi della guerra fredda. Poi perché fu una delle grandi crisi della decolonizzazione. Poi perché vide appunto dei nuovi attori, per esempio l'ONU. Quando si conclude il conflitto di Suez ci fu il primo intervento dei caschi blu dell'ONU, di una forza di peacekeeping dell'ONU, fu la prima volta, 1956 appunto, che una forza di peacekeeping fu messa a interposizione nel Sinai a garanzia dei confini tra Israele e Egitto. Dentro la questione di Suez ci fu un po' tutto questo, se vuole anche il declino dell'impero inglese, le grosse difficoltà della decolonizzazione francese. La Francia entra in guerra contro Nasser, anche perché Nasser stava sostenendo la rivolta d'Algeria che era appena cominciata. Quindi dentro Suez c'è un po' di tutto, e non ci dimentichiamo, la crisi di Suez avviene contemporaneamente all'invasione sovietica dell'Ungheria, la crisi d'Ungheria. L'altro attore importante, fondamentale della crisi di Suez furono gli Stati Uniti, che fino a quel momento erano rimasti un po' fuori per i 100 anni, diciamo così, della storia dell'epopea di Suez, che era stata poi una storia molto inglese soprattutto. Gli Stati Uniti, ecco, entrano in gioco e si capisce che la struttura del sistema internazionale stava profondamente cambiando, perché votano contro l'attacco appunto anglo-francese, quindi smentiscono e non sostengono quelli che erano i principali così alleati storici, Francia e Inghilterra, che vengono così sconfessati.
Nel 2015 è stato inaugurato il nuovo canale di Suez, più ampio e profondo. Ora le navi di qualunque stazza possono percorrerlo più rapidamente e in entrambe le direzioni. Anche la frequenza del transito è raddoppiata, da circa 50 a 100 navi al giorno. I 9 miliardi di dollari necessari sono stati raccolti interamente in Egitto e la celerità dei lavori ha stupito il resto del mondo. Alcuni suggerimenti di lettura in conclusione di questa puntata di Gerolimo Storia, condotta da Claudio Visentin. La nostra ospite, Arianna Risirota, ha raccontato una controversa vicenda politica nel suo 1869, il risorgimento alla deriva, il mulino editore. Una visione d'insieme la trovate in Suez, il canale, l'Egitto e l'Italia, da Venezia a Cavour, da Mussolini a Mattei, di Marco Valle, Storica Edizioni. Molte informazioni sono disponibili anche in Le meraviglie del mondo, il sistema internazionale delle comunicazioni nell'Ottocento. È un quaderno dell'Istituto di Studi Storici Postali di Prato, curato da Andrea Giuntini.